SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, l'ONU inserisce Israele nella lista nera di chi danneggia i bambini in guerra. Per Netanyahu si tratta di una decisione delirante. Australia, il ministro dell'immigrazione Andrew Giles sostituisce la Direction 99 con una direttiva che ha al centro la sicurezza della comunità. Europa, mentre prosegue il voto per le elezioni europee, la prima ministra danese viene aggredita in strada. Nello sport tennis, Roland Garros, Sinner cede a Alcaraz, il duo Paolini e Rani vola in finale. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 8 giugno su SBS Italian, che apriamo dal Medio Oriente. Nuovi attacchi aerei israeliani a Khan Yunis a nord di Rafah hanno mietuto una ventina di vittime tra i civili palestinesi, mentre i carri armati si sono arrestati alla periferia appunto di Rafah nel sud della striscia di Gaza. Israele intanto ha rivelato l'identità di 17 membri di Hamas uccisi nell'attacco di ieri contro la scuola del UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, sempre a Gaza. Il bilancio complessivo dell'attacco è tra 35 e 45 morti. Una notizia che giunge mentre il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato l'inserimento di Israele in una lista internazionale di chi si è macchiato di crimini contro i bambini nelle zone di guerra, lista che comprende anche Hamas. L'inviato di Israele presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, afferma che la designazione porta vergogna alle Nazioni Unite.
I am utterly shocked and disgusted by this shameful decision of the Secretary General. Israel's army is the most moral army in the world. So this immoral decision will only aid the terrorists and reward Hamas. And I have to tell you another thing. The only one who is blacklisted today is the Secretary General.
E a queste parole fanno eco quelle del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha detto: l'ONU si è messa oggi nella lista nera della storia quando si è unita ai sostenitori degli assassini di Hamas. C'è attesa intanto anche per la conferenza stampa annunciata per la serata di sabato dal ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz, durante la quale si prevede che il leader dell'opposizione, entrato a far parte del governo di unità nazionale dopo gli attacchi del 7 ottobre, annuncerà il ritiro del suo partito dal governo, una decisione che potrebbe minacciare la stabilità del governo del premier Netanyahu. Noi da Gaza ci spostiamo ora sul fronte del conflitto russo-ucraino. Il presidente russo Vladimir Putin si è detto pronto a dei colloqui di pace per porre fine al conflitto. Invaso la Russia e l'Ucraina nel 2022, lo ricordiamo, ma questo solo se riuscirà a raggiungere accordi che siano nell'interesse della Russia. La Russia, tra l'altro, negli ultimi mesi ha fatto progressi soprattutto nella parte orientale dell'Ucraina ed è una potenza nucleare, cosa che ha ricordato Putin, ma che ha affermato anche non sarà necessario usare armi atomiche per vincere la guerra in Ucraina. Non abbiamo bisogno delle armi nucleari per raggiungere la vittoria finale, ha dichiarato Putin. Questo all'indomani dell'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron sull'invio di nuovi aiuti militari all'Ucraina. dell'Ucraina, compreso l'addestramento di 4.500 piloti ucraini per rafforzare le difese del paese contro la Russia. Il presidente russo ha dichiarato che le nuove armi fornite da Francia e Stati Uniti non rappresenteranno e non rappresentano una minaccia imminente. Ora veniamo in Australia, dove il ministro dell'immigrazione Andrew Giles ha firmato ieri una nuova direttiva ministeriale che andrà a sostituire la controversa Direction 99, che aveva permesso a diversi criminali senza passaporto australiano di fare appello all'Administrative Appeals Tribunal per evitare la deportazione. La direttiva 99 prevedeva di concedere un visto a chi avesse vincoli familiari stretti in Australia, mentre la direttiva ministeriale 110 che la sostituirà è stata scritta in modo di dare priorità alla sicurezza della comunità più che ai singoli casi, come ha spiegato il ministro Giles, che ascoltiamo.
This direction is clearer. We are elevating community safety as a key principle. We are also, as I've said, put in place a higher level of consideration on the impact of victims and their families. These are clear, crystal clear directions to decision makers about the expectations that I have, that the Australian government has, and the Australian community has about non-citizens.
Secondo il leader dell'opposizione Peter Dutton, la nuova direttiva, piuttosto che garantire la sicurezza degli australiani, sta dando priorità alle relazioni del governo albanese con la Nuova Zelanda e non solo. Ascoltiamolo.
I can't believe that it's taken this long to make such a minor adjustment, which in the end is still going to allow criminals to stay here. The Prime Minister is putting New Zealand citizens and citizens from other countries, it just doesn't apply to New Zealand but to every other country, is putting those citizens who have committed crimes ahead of the interests of those victims here in Australia.
E dall'Australia, dalle parole di Peter Dutton, veniamo in Europa, dove i cittadini dei 27 stati membri dell'Unione sono chiamati alle urne questo fine settimana per il rinnovo del Parlamento europeo. La campagna elettorale in Danimarca si è conclusa nelle ore scorse con un grave episodio di violenza ai danni della premier danese Mette Frederiksen, presa a pugni per le strade di Copenaghen. Ad aggredirla sarebbe stato un uomo la cui identità non è ancora stata resa nota. Subito dopo arrestato, e la polizia sta ancora indagando sulla matrice dell'attacco. Anche in Italia si vota ovviamente nella giornata di oggi e domani, ma non solo per le europee, anche per il rinnovo di 3.700 consigli comunali e del Piemonte. Intanto ha scatenato una bufera la pubblicazione sul quotidiano Repubblica di una serie di messaggi tra Paolo Signorelli, il portavoce del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, e Fabrizio Piscicelli, detto Diabolic, l'estremista di destra, trafficante di droga, assassinato a Roma nel 2019. Nei messaggi c'era una serie di frasi antisemite, lodi al terrorismo nero. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del ministro e del suo addetto stampa. Signorelli per il momento si è autosospeso dall'incarico con effetto immediato. Torniamo ora in Australia per parlare del maltempo in New South Wales, dove le autorità hanno invitato i cittadini delle località di Lower Portland a est del fiume Hawkesbury a lasciare le loro case entro le 2 di ieri notte. Le forti piogge hanno provocato un rigonfiamento dei fiumi e causato l'esondazione di alcune dighe. Il meteorologo Angus Hines ha spiegato che, nonostante le piogge proseguiranno in Victoria, nella regione del Gippsland e lungo la costa meridionale del New South Wales in questi giorni, l'intensità sarà più moderata rispetto a quella dei giorni scorsi.
The main rain band moving away from the country, still likely to see some showers around this corner for Gippsland and Victoria, as well as the south coast in New South Wales, but nothing like the intensity of the rainfall that we saw over the past couple of days, where some places around southern Sydney and the Illawarra saw 200 to 300 millimetres of rain, about 2 months worth of rainfall falling in less than 3 days. Because we did see that heavy rain, there are still likely to be some flood warnings in play, as these river levels are running really high at the moment on the back of that rainfall.
E queste le ultime sul maltempo, soprattutto in New South Wales, ma rimaniamo in Australia per parlare di alcuni dati emersi ieri che destano molta preoccupazione per e tra gli anziani. Il numero di coloro che sono in attesa di ricevere i servizi di assistenza domiciliare forniti dal governo federale è più che raddoppiato negli ultimi 12 mesi, con poco più di 68.000 persone sulle liste d'attesa. Questo equivale a tempi di attesa fino a 9 mesi per ricevere home care packages, ovvero l'assistenza nella cura del corpo, della casa, preparazione dei pasti e altre necessità di base. Una notizia adesso invece che arriva dal Victoria, dove l'influenza aviaria è stata rilevata nel quinto allevamento di pollame dello Stato, che è stato messo in isolamento, e circa 40.000 animali dell'azienda agricola dovranno essere abbattuti. Concludiamo le notizie di oggi con l'arte. Laura Jones, il suo ritratto dello scrittore australiano Tim Winton, ha vinto l'Archibald Prize di quest'anno del valore di $100,000. Il premio Wine da $50,000 per la pittura di paesaggio e la scultura figurativa è stato invece assegnato all'artista del Northern Territory Gianco Yanupinju. David Gonski, presidente del consiglio dell'amministrazione della galleria d'arte del New South Wales, racconta cosa ha reso così speciale la categoria della pittura di paesaggio quest'anno. L'ascoltiamo.
This year we received a total of 738 entries and we chose 41 finalists. It is interesting to note that this year 21 works by Aboriginal artists have been selected as finalists, which makes it the first time in the history of the Wynne Prize that there were more works hung by Aboriginal artists than non-Aboriginal artists.
Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 66 centesimi di quello americano e 61 centesimi di euro. Sport, tennis, non ce l'ha fatta in semifinale Jannik Sinner, che ha ceduto allo spagnolo Carlos Alcaraz in 5 set e 4 ore e 12 minuti di gioco. 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. Alcaraz conquista così la possibilità di difendere il suo titolo del Roland Garros. In finale affronterà Alex Zverev. Alle 23 invece di questa sera, ora australiana, la finale del singolare femminile, in cui l'italiana Jasmine Paolini, numero 15 del ranking mondiale, incontra la numero 1 Iga Swiatek. La polacca ha vinto le ultime due edizioni dello slam parigino. Sempre la Paolini in coppia con Sara Errani scenderanno in campo domani invece per la finale del doppio femminile, e anche il duo Vavassori-Monelli in finale del doppio domani. Invece agli europei di atletica che si sono appena aperti a Roma, il primo podio dei campionati, quello della 20 km di marcia femminile, ha visto Antonella Palmisano sul gradino più alto e Valentina Trapletti medaglia d'argento. Formula 1 domani si corre in Canada. Le prove libere sono state contrassegnate dalla pioggia. Dopo la bandiera rossa, il miglior tempo è stato quello della McLaren di Norris. Seguono le due Ferrari, Sainz precede Leclerc e poi Hamilton, e quindi arriva Verstappen quinto alle prove libere. Questo in conclusione delle notizie con il meteo. A Perth precipitazioni previste 21 gradi, coperto ad Adelaide una massima oggi di 17 gradi, pioggia in aumento a Melbourne una massima di 15 gradi, parzialmente nuvoloso a Hobart 14 gradi, cielo in schiarimento invece a Canberra 17 gradi, pioggia a Sydney una massima oggi di 20 gradi, sole a Brisbane 21 gradi, cielo sereno a Cairns 26 gradi e sole anche a Darwin una massima oggi prevista a 29 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.